Bene, siamo tornati nuovamente con voi, Marco Piccari e Stefani Palomeni nel pomeriggio.
Ciao di Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanã a tutti, eccoci qui.
Allora, Spalletti ha terminato la conferenza stampa, voglio un'Italia convincente, la chiave è giocare a calcio, questo ribadisce ancora questo concetto, giusto, Stefano. Giusto. Però la domanda invece te la faccio, perché ha fatto questa sottolineatura, ci manca un giocatore che possa decidere la partita?
Bisogna però vedere il contesto, la domanda, la risposta, è stato riportato così, noi abbiamo letto soltanto
un virgolettato. Quindi però perché secondo te
la risposta,
questa
la domanda in quale contesto, non lo so.
La tua idea qual è?
La mia idea è che lo chef che è a 5 stelle ha preparato, insomma voglio dire, no? Ingredienti, ha fatto veramente dei piatti straordinari, perché io sono andato a vedere i numeri delle statistiche. L'Italia chi è? Allora, la precisione dei passaggi siamo secondi, passaggi tentati siamo primi, passaggi completati siamo primi, precisione dei cross siamo primi e cross completati siamo primi. Questo che cosa?
Tanto Albania in vantaggio, ragazzi, dopo 10 minuti Albania in vantaggio contro la Croazia 1-0 dopo 10 minuti.
Meritato, sblocca l'Albania, avvio abbastanza dominante degli albanesi.
Vabbè, la Croazia, comunque tu dici ci stiamo interrogando su
ci stiamo interrogando su questi dati alla fine, che testimoniano il fatto del lavoro certosino di Spalletti di mettere giù un impianto di gioco, una squadra che sa giocare a calcio e lo fa anche in maniera spettacolare, l'abbiamo visto nel primo tempo contro l'Albania. Però poi io ti serve Orlando, ti serve Baggio, ti serve Vieri, ti serve Totti, ti servono i giocatori che fanno gol.
Infatti
la
lui
differenza
dice questo.
Basta. Perché se Chiesa non segna, non fa la differenza, magari deve fare tre assist a partita, Scamacca deve fare un palo e un gol a partita, allora tu puoi pensare di vincere l'Europeo. O l'ha detto per pungolare
i suoi, oppure
chi è
perché
deputato,
capisce che c'è una difficoltà,
deputato a fare la differenza vera, oppure che ti devo dire, non lo so perché l'ha detto.
Allora, aspetta che ne parliamo un attimo anche con, intanto ritroviamo, l'hai citato, Massimo Orlando. Massimo, ben trovato.
Ciao,
di nuovo.
Ciao Marco, Stefano, di
allora,
nuovo.
Allora, si uniscono con noi e mi fa molto piacere il direttore di Tutto Sport, Guido Vaciago. Ciao Guido, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao a tutti.
In viaggio, sempre in viaggio. Allora, e poi abbiamo anche da Mediaset Enzo Palladini. Ciao Enzo, ben trovato, un abbraccio.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Allora, rigiro questa domanda, ci stavamo interrogando con Stefano Impallomeni. Come mai questo passaggio che ha detto prima della conferenza, abbiamo letto questo virgolettato, insomma ha ribadito il fatto che bisogna giocare un po' in verticale, eccetera, però ha detto noi non abbiamo il giocatore che da solo può fare la differenza. Perché questa sottolineatura? Massimo Orlando, parto da te.
Allora, sul piano del gioco, di dover giocare bene, penso che Spalletti abbia messo un po' tutti d'accordo, no?
Sì.
Ma già quando allenava il Napoli, no? È un allenatore maniacale nella ricerca del bel gioco, e l'Italia gioca bene, insomma, tutti dicono l'Albania. Non è facile giocare con l'Albania, tanto che sta già vincendo contro la Croazia.
Sì.
Dunque, da questo punto di vista, credo di essere assolutamente d'accordo. Oggigiorno, secondo me, se giochi bene, hai molte più chance. Sul fatto del giocatore, secondo me, è più la seconda ipotesi, quella che hai detto te. La ricerca forse di pungolare qualche talento che ha a disposizione. Il Chiesa e lo Scamacca della situazione, che magari non saranno paragonabili a Mbappé o altri giocatori fuori classe di altri nazionali, però Luciano, se siccome difende sempre fino alla morte i suoi giocatori, non direbbe mai una cosa.
Tu dici ha pungolato qualcuno, ha voluto dello stesso avviso di Stefano Impallomeni. Guido Vaciago.
Per me ha detto la verità, non è che vuole pungolare, ha detto una cosa tutto sommato anche abbastanza banale. Non riesco a capire perché. Cioè, da questo punto di vista mi stupisce che ci dobbiamo ragionare sopra. Noi non abbiamo un giocatore che risolve, non esiste, ditemene uno che possa risolvere da solo una partita. Chiesa non è quel tipo di giocatore, men che meno Scamacca, un centravanti che fa pochi gol. Noi non abbiamo un attaccante da una vita, non riusciamo a produrre un attaccante da una vita, non c'è un centrocampista, forse Barella. Ma Barella non mi sembra un giocatore che risolva da solo, mi sembra più che altro un giocatore che è indispensabile a questa nazionale. È diverso da dire che è un giocatore che risolve da solo, è sicuramente il giocatore di caratura internazionale più importante che abbiamo. Altri non hanno caratura internazionale, quindi secondo me non so, cioè non riesco a spiegarmi Questa frase per me è una frase abbastanza normale, una frase di chi prende atto di una
di un limite,
di una verità. Questa è la farina che ha a disposizione per panificare, e devo dire la verità, sta facendo dell'ottimo pane, perché poi alla fine quando tu non hai il giocatore, quando tu non hai il fuori classe, se riesci a dare un impianto di gioco, se riesci a dare una convinzione alla squadra come l'ha data lui, alla fine i risultati si ottengono. La vittoria con l'Albania è una vittoria, poi appunto per pesare la vittoria con l'Albania bisogna capire, magari la pesi meglio alla fine del girone. Comunque, se per caso oggi l'Albania non perdesse con la Croazia, è un risultato eccezionale perché per noi, perché ci mette in ancora più vantaggio in vista del passaggio del turno. La sfida contro la Spagna è una sfida contro invece una squadra che ha molti giocatori che con una...
che possono risolvere. Certo, che possono risolvere una giocata. Enzo, non c'è nessun giocatore che può in qualche maniera incidere in questa partita da solo?
Io sono d'accordo con Guido, secondo me nessun giocatore può aspirare alla definizione di top player nella squadra italiana. 3-4 anni fa avrei detto che forse Chiesa lo poteva diventare, per come era partito, per come stava facendo, per certe caratteristiche che non ha quasi nessuno in Italia. Oggi te lo direi un po' meno, perché forse si è un po' perso per strada, tra incomprensioni varie con Allegri, tra vari mali di pancia qua e là, gli infortuni soprattutto, non è stato fortunato. E quindi diciamo che è un giocatore di livello medio-alto, ma non top. Scamacca è un grandissimo professionista, un grande lavoratore, uno di quelli che, come dicono gli allenatori, fanno la guerra là davanti, però non è certo a livello di giocatori come Lewandowski, anche se è infortunato attualmente, o come i grandi centravanti che possono giocare, che giocano nelle grandi squadre. Diciamo che l'Italia è uno splendido collettivo, e quindi il lavoro di Spalletti si vede benissimo. Come si era visto nel Napoli. Non ha il giocatore risolutivo, però non è sempre detto che questo sia un limite, può darsi che diventi la nostra forza.
Il collettivo, no? Come può succedere in alcune situazioni. Guido, senti, una curiosità, questa frenata che stiamo un po' leggendo ovunque su Douglas Luiz, quindi per parlare un po' di mercato, come stanno le cose? È una frenata importante oppure si può, diciamo così, ripartire con questa trattativa?
Mi sembra che la frenata, non più che una frenata, sia il fatto che debbano convincere McKennie, devono mettersi d'accordo sull'ingaggio e sui vari pagamenti McKennie e l'Aston Villa, il che di per sé potrebbe non essere un grosso problema, perché se poi si tratta di... è un'operazione talmente importante, talmente grande, sia per l'Aston Villa, tutto sommato anche per la Juventus, che da una parte McKennie secondo me sta monetizzando la sua posizione, nel senso che quando sei in quelle condizioni, no, vai lì e monetizzi, perché sai che senza di te non si può fare nulla, e quindi magari spunti qualcosina in più. E dall'altra parte nessuno ha interesse a far saltare questa operazione, magari per un milione da dare in più o in meno. Quindi magari anche la Juventus magari contribuirà. Io credo che questa sia un'operazione interessante, perché porta alla Juventus un giocatore di alto livello, e tutto sommato lo fa con un dispendio economico relativamente basso, lo fa con il sacrificio di due giocatori, uno che è forte ma non fortissimo, McKennie, e quindi è una perdita che a lunga non ci sarà da strapparsi i capelli. L'altra è un sacrificio più pericoloso, nel senso che quando dai via un giocatore dell'età di Ealing Junior, che ha 20 anni, che ha fatto vedere delle belle cose, ha fatto vedere anche delle brutte cose, però non sai mai come potrà crescere. La Juventus nel 2016 per l'esattezza diede via Coman, pensando di dar via un giocatore sì di buone speranze, ma che non avrebbe fatto molto, e ha dato via un fuori classe che ha determinato la vittoria di Scudetti e di Champions League nel Bayern, e poi nel Paris Saint-Germain, quindi insomma chissà se Ealing Junior farà la fine di Coman, però in questo momento tutto sommato per avere Douglas Luiz, che è un giocatore importante per lo scacchiere di Thiago Motta, questa operazione mi sembra un'operazione buona, e quindi è proprio per questa ragione, credo che, visto che il problema è convincere McKennie, poi uno sforzo le parti lo faranno.
Io invece voglio coinvolgere su altri due giocatori, Stefano, parto da te, che sono comunque in bilico, perché prima abbiamo letto anche le parole di Rabiot, no? Che ha fatto i complimenti a Motta, l'arrivo di Motta, però ha detto sul mio futuro vedremo. E poi c'è il caso Chiesa, no? Che stiamo continuando a seguire con grande attenzione, a monitorare. Tra questi due, se ne devi perdere uno, chi è che insomma non deve, ecco, perdere la Juve? Perché potrebbe succedere, no? Che uno dei due,
considerando che
secondo me succederà,
ecco. Allora, chi è, tutte e due o uno solo?
No, secondo me succederà succederà con Chiesa.
Con Chiesa,
nel senso che io credo che mi sembra sia chiaro una cosa che è venuta fuori, che nessuno ha fatto una dichiarazione ufficiale, però il fatto che Motta non straveda per Chiesa e che abbia detto che la sua anarchia tattica e il suo giocare un po' in solitaria non è adeguato al tipo di gioco che vuole applicare la Juve, questo non è un segreto.
Però mi sembra strana questa cosa, Guido, non perché, per carità, cioè questa anarchia tattica mi sembra molto strana, ma è così, Stefano, chiedo anche a Orlando, a Enzo, c'è un'anarchia tattica
abbastanza per i fatti suoi, Chiesa.
È così,
con tutti.
No, perché io ho in mente Chiesa di Mancini, mi è sembrato un Chiesa che si era molto adattato, no, questo
non
tipo.
Non lo so, io credo che sia forte, però tra i due.
Tra i due,
considerando
due?
L'arrivo di Thiago Motta, mi sembra molto molto presente sotto questo, sotto l'aspetto proprio della dottrina, l'esercitazione, la didattica.
Sì.
Lì qualcosa sugli esterni mette a posto lui. Anche un giocatore inferiore, diciamo, su individuale.
Quindi mi stai facendo capire che Rabiot è meglio tenerlo.
Rabiot è insostituibile, secondo me. Rabiot è fortissimo per me. Te l'ho detto prima e lo confermo.
Orlando?
Sai, per me è sempre doloroso parlare di Chiesa che non possa adattarsi a un allenatore. Io ricordo che Chiesa ha giocato un po' in solitaria, perché il gioco di Allegri ti portava a giocare in solitaria, questo bisogna riconoscerlo. Non c'era un'idea di gioco, e quando Chiesa prendeva palla cercava spesso di risolvere lui con le sue giocate, ma sembra strano che se Chiesa dovesse andare e si mette a lavorare con Thiago Motta non riesca a trovare la giusta collocazione in campo anche da un punto di vista tattico. Detto questo, ho la sensazione anch'io che tra i due, se debba scegliere, sceglie sicuramente Rabiot, che ha comunque caratteristiche importantissime per il modo di giocare di Thiago Motta che abbiamo visto a Bologna.
Enzo Palladini?
Secondo me su Chiesa il problema non è tanto tattico quanto soprattutto strategico di mercato, perché se la Juve davvero avesse in mente di tenerlo, probabilmente con tutto il tempo che ha avuto a disposizione una soluzione per il suo contratto l'avrebbe trovata. Si è parlato, l'ha scritto spesso il giornale di Guido, a una soluzione ponte che poteva portare un rinnovo di...
Aspetta che non sentiamo Enzo, poteva portare un rinnovo. Enzo, non ti sentiamo, non so che è successo. Pronto? Non sentiamo Enzo. Riproviamo un attimo a chiamarlo. Non so se Guido vuole aggiungere qualcosa, perché...
No, ma sì, credo che poi Enzo stesse, il concetto di Enzo l'ho capito, posso concluderlo io al posto suo, se non altro in nome di un'amicizia ventennale, per quantomeno ventennale con Enzo. E no, che appunto che se la Juventus non si è stracciata le vesti per rinnovare il contratto di Chiesa, è un contratto che era lì da rinnovare da inizio anno. Ci sono stati vari appuntamenti, non si sono mai avvicinate le parti,
certo.
Allora, se tu vuoi tenere un giocatore, io vedo quello che stanno facendo per trattenere Rabiot, che il contratto ce l'ha proprio in scadenza fra meno di una settimana, e lì c'è un lavoro con la madre, con il giocatore, che mi sembra diverso da quello di Chiesa, quindi questo in qualche modo ci indica quali sono le strategie della Juventus e dei dirigenti su questi due giocatori.
Abbiamo ripreso, mi sembra, Enzo, che così facciamo concludere il pensiero. Enzo?
spero di sì, spero di sì.
Ti sentiamo bassissimo, però vediamo se...
Io mi sento
perfettamente. Ecco, adesso ti sentiamo benissimo, vai, 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 dicevi?
No, beh, esattamente volevo dire quello che poi ha detto Guido, e quindi comunque che probabilmente non c'è altra soluzione che venderlo subito Chiesa, proprio per quel motivo, per non aver rinnovato il contratto e per avere il contratto in scadenza fra un anno. In quanto a Rabiot, trattare con la mamma di Rabiot probabilmente è un po' come giocare contro l'Atalanta, come diceva Alex Ferguson, è un po' come andare da dentista. Io me la immagino vestita da dentista che con giuntoli tenta di estrarre dei denti che sono in realtà le sue commissioni. Non è facile, non è facile, e non si può mai capire. Oggi Rabiot ha parlato, ha detto delle cose che io non ho capito. Ha detto sì, la Juve mi piace, Motta mi piace, però la mia carriera, lui ha la sua carriera. Ha detto una serie di cose e il contrario delle stesse cose, quindi vuol dire che probabilmente non ha ancora deciso, o forse si aspetta che il Manchester United o qualche altra squadra di queste che possono tutto gli faccia un'offerta e dia questi 10 milioni che la mamma vorrebbe prendere come commissione personale per il prossimo contratto di suo figlio. Secondo me la Juve già l'anno scorso ha fatto un mezzo miracolo a tenere Rabiot un altro anno, che ha avuto ragione, perché Rabiot ha giocato molto bene quest'anno. Io credo che Giuntoli stia provando a fare un altro miracolo, ma due miracoli consecutivi non sono facili da fare, e poi soprattutto non sarà facile sostituire Rabiot.
Dove andrà però alla fine Stefano Chiesa, secondo te? Visto che...
Non lo so.
Pensi più Napoli, che una situazione di questo tipo, lì c'è la vicenda Kvaratskhelia...
Non lo so immaginare, insomma, credo che ancora la situazione sia agli inizi, credo che però andrà via dalla Juve. Non ti so dire se all'estero, perché credo che abbia richieste dalla Premier, Bayern Monaco.
Ho letto anche bene, però lui, da quello che mi ricordo, non voleva andare all'estero.
Però insomma, poi alla fine se ne fa una ragione pure lui, cioè, non voglio andare al Manchester, non voglio andare a Bayern Monaco, fa ridere un po', no?
Certo.
Fa un po' ridere. Poi se lui magari sceglie l'Italia, può scegliere l'Italia, ma insomma, chi gli garantisce? Non lo so cosa vuol fare lui, se vuol vincere, se vuole, non lo so, non lo conosco, non sono riuscito a capirlo da un punto di vista proprio caratteriale, sto ragazzo. Perché io l'ho visto alla fine della partita con una spazzola in mano a pettinarsi i capelli dopo la... ho capito, non riesco a capire il... C'era una spazzola in mano, io l'ho visto, poi magari ho sbagliato, si pettinava i capelli mentre andavano verso la curva a ringraziare... Cioè, sotto il settore.
È una cosa strana, insomma, no?
Ma non lo so, però sembra una stupidaggine. Però non so la necessità di avere una spazzola in mano al fine partita.
Orlando, io vengo un po' da te perché la penso come te. Cioè, io anche stravedo molto per questo giocatore. Quindi mi fa un po' strano pensare che non possa stare nella Juventus di Motta per questioni tattiche, tecniche. Vabbè, comunque, poi ogni allenatore ha le sue fisse, le dobbiamo pure rispettare. Ma dove pensi possa andare?
Senti, se davvero il braccio di ferro tra il Napoli e Kvaratskhelia non si risolve, io lo vedo al Napoli. Io lo vedo proprio bene con Conte, vedo proprio, ma poi anche immagini Chiesa va a Napoli e rinasce questo entusiasmo al pubblico che già si è rinvigorito, no? Dopo l'arrivo di Conte, ti arriva un giocatore come Chiesa, secondo me è la sua posizione, perché la Roma mi sembra un po' indietro come squadra, come costruzione della squadra. È vero che siamo all'inizio, il mercato sarà lunghissimo, però ecco, il Napoli è una squadra quasi fatta. Ok, va via Kvaratskhelia, è un ottimo giocatore, però ti arriva Chiesa. Secondo me quella sarebbe la sua
collocazione, tu dici. Enzo, può essere uno scenario questo?
Secondo me non sarà molto semplice, anche perché, come dicevano gli amici che hanno appena parlato, Chiesa è un personaggio indecifrabile, non si capisce bene che cosa abbia, che cosa voglia fare. Allora, se dovessi pensare a dove lo vedo, lo vedrai nel Bayern Monaco, perché storicamente il Bayern Monaco è una squadra che ha questi attaccanti esterni che vanno a 200 all'ora, imprendibili, cioè sembra costruito apposta per giocare in una squadra così. In realtà sul Napoli ho qualche interrogativo, in che ruolo gioca nel Napoli, seconda punta, non lo so,
se giocano col 3-4-2-1 come si sta dicendo, forse come, come attaccante esterno alle spalle della prima punta ci potrebbe stare. Tra l'altro bisogna anche poi capire chi sarà, se sarà Lukaku la prima punta.
Certo.
Però poi tutto anche dipende dalla liquidità, dipende da quanto De Laurentiis vuole investire su questa operazione. La Juve vorrebbe arrivare a prendere 35 milioni, non sarà facile.
Poi c'è l'ingaggio del calciatore pure.
C'è l'ingaggio del calciatore, c'è la commissione per il procuratore, ovviamente. L'ingaggio del calciatore non si accontentava di 5 milioni da parte della Juventus, quindi vuole prendere di più sicuramente. Ma De Laurentiis accetterà di investire tutti questi soldi sul contratto di un singolo calciatore? Altra domanda, i diritti d'immagine. Quando si va al Napoli bisogna rinunciare ai diritti d'immagine a favore della società. Con Ramadani sarà facile fare una trattativa di questo tipo? Non lo so, secondo me non tanto. Non per fare
domanda.
Però sono tutti interrogativi. Quando si accosta un giocatore a una squadra, secondo me bisogna pensare alle caratteristiche del club acquirente e alle caratteristiche di chi tratta per questo giocatore. E secondo me una trattativa De Laurentiis Ramadani non è semplicissima da portare avanti.
Guido, chiudi tu, destinazione possibile?
Anch'io ho dei dubbi sul Napoli e condivido in pieno i dubbi espressi da Enzo. Ma anche perché poi Napoli non fa la Champions, voglio dire. Qual è la sua prospettiva? È vero, con Conte la rifarà presto la Champions, però con che prospettive? Cioè quanto tempo della sua carriera,
certo,
Chiesa vuole investire sul Napoli? Il Bayern sarebbe una soluzione eccellente sotto molti punti di vista, anche economico probabilmente. Bisogna vedere, appunto. Io non credo che la Juve faccia le barricate, come ho detto. Quindi la trattativa...
Non gioca in difesa, insomma, in questo caso.
No, direi proprio di no.
In questo caso cerca di attaccare. Vabbè, staremo un po' a vedere.
Se il Bayer fa sul serio, il Bayer lo prende.
Bene, Guido, grazie. E buon lavoro come sempre a tutta la redazione. Grazie a Guido Paciago, direttore di Tutto Sport. Grazie ancora, Guido. Un saluto e grazie, è stato un piacere anche risentirti, Enzo Palladini. Grazie Enzo, a presto.
Grazie a voi e buon lavoro a voi.
Un abbraccio anche a te. Caro Massimo, siamo arrivati, ti salutiamo oggi, ci salutiamo e poi ci sentiamo venerdì che commentiamo la nazionale, ti aspettiamo perché insomma dopo lì parleremo della partita, di tutto quello che abbiamo visto. Va bene.
Esatto, sarà una,
io voto puntata. Chiesa però contro la Spagna, lo sai che ti dico, mai convinto.
Sì, allora io però mi ricordo che Chiesa, vi ricordo, anche se sono passati ormai contrari, contro l'Inghilterra e contro la Spagna fece un gol meraviglioso.
Sì, vero.
È vero, è vero. Insomma, vabbè, dai, difendiamo. Noi crediamo in Chiesa, va bene?
Io credo, al di là del pettine che ha detto
Stefano. Vabbè, il pettine
no,
ci ha
ma adesso non lo so, forse ho sbagliato io, però ma se tu non ho visto una spazzola.
No, un po' strano,
Non ho visto una spazzola, un pettine, se si pettinava i capelli.
Perché ma sai, si è appena sposato,
No, però racconta un po' la personalità effervescente di un ragazzo di cui ancora non ho percepito, cioè non ho afferrato la, sai, le ambizioni, non lo so, per me è fortissimo, però la Juve credo che sia finita poi. No,
penso pure io. Però per me è un peccato, ti devo dire la verità, io l'avrei voluto vedere con Motta e non credo,
magari, guarda, resta, che ne so.
Io ti dico la verità, non credo che uno come Motta,
ma come fai, no?
Possa dire no, Chiesa non lo voglio perché è indisciplinato tatticamente, anarchico. Io, questa a me mi sembra una narrazione che ci inventiamo un po' noi. Devo essere sincero, io non ci credo.
Scusa, allenato Orsolini, un po' allena Chiesa.
Esatto, dai, ma ragazzi, ma che Salemakers, ma dai, ragazzi, ho avuto Salemakers come esterno e se gli dicono c'è Chiesa, fanno no, guarda, Chiesa non lo voglio perché è anarchico.
Sì,
vabbè. Ma a me questa mi sembra, posso dirla a quest'ora, una grande cazzata.
Ma vai tranquillo,
proprio
vai,
con tutte le sottolineature possibili e immaginabili. Comunque, dai, vediamo. Massimo,
ciao Massimo, ciao Massimone,
un abbraccio. Ciao, ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.